L'alto ideale di Omran Michael Ivanov, edizioni Prosveta. Capitolo 1. Ve l'ho detto tante volte, per l'uomo tutto dipende da ciò per cui prova interesse nella vita. Cosa vuole ottenere? L'obiettivo cui mira? Dove vuole arrivare? In una sola parola, tutto dipende dal suo ideale. Sì, l'essenziale sta in questo, poiché quell'ideale agisce, prepara il terreno, scava solchi, attira gli elementi che gli corrispondono e respinge quelli che gli sono estranei o contrari. Nella nostra vita tutto si forgia, si modella e prende forma in base al nostro ideale. Se esso non è grande né nobile, ma solo materiale e grossolano, tutto ciò che facciamo, sentiamo e pensiamo sarà l'espressione di quella mediocrità, e non c'è da stupirsi se poi saremo limitati e infelici. Meditate su questo tema e capirete l'importanza di nutrire in voi stessi il più alto ideale. Il fatto che sia difficile da realizzare non deve preoccuparvi. Voi dovete preoccuparvi unicamente di renderlo perfetto, sublime, divino. Non importa quanto tempo vi occorrerà per realizzarlo, né sapere se un giorno riuscirete a realizzarlo. Perché mai cercate sempre quel che è a portata di mano e che può essere ottenuto velocemente? Ma gli esseri umani sono fatti così. Abbandonano tutto ciò che è difficile, lontano e inaccessibile. Un alto ideale è un essere vivo, potente e reale, in grado di darci tutto quello di cui abbiamo bisogno per raggiungere la nostra pienezza. Se l'uomo si è sempre precluso ciò che esiste di meglio, è perché non ha voluto capire questa verità e ha scelto un obiettivo materiale estremamente vicino, facile da realizzare. Ed è così che l'intera esistenza è sprecata. Ogni ideale, qualunque esso sia, possiede una magica virtù. Esso è legato a noi e ci comunica qualcosa della sua quintessenza. E se quell'ideale è elevato, ci trasmette continuamente particelle e correnti benefiche. Dato che noi lo abbiamo formato, dato che pensiamo a lui e lo amiamo, esso è sempre presente per migliorare le condizioni. Ed è così che un giorno troveremo nella nostra vita le nuove condizioni che quell'ideale avrà preparato. Ma affinché ciò sia vero, è necessario che continuiamo ad amarlo, a pensare a lui, a nutrirlo e, nonostante la sua immensità e la distanza che ci separa da lui, non dobbiamo mai smettere di cullarlo nel nostro cuore e nella nostra anima. D'ora in poi dovete imparare a superarvi, a sorpassare voi stessi, a vincere tutto per formare quell'ideale, sapendo che si tratta di un essere che vive già nel mondo divino e che, esistendo dei legami tra lui e voi, si incarica di sottrarvi alle difficoltà, ai dispiaceri e alla disperazione. Si avvicina e dice: eccomi, sono qui, non dimenticarti di me. E non appena entrate in contatto con lui, vi sentite confortati, ispirati. Ma si ha quella fede, quel sapere, quella volontà in grado di formare un simile ideale? No, si è pigri, non si amano gli sforzi, si rimane abbagliati dall'apparenza delle cose, semplicemente perché si deve ancora soffrire. Tutti coloro che non hanno un alto ideale sono condannati a lavorare con materiali friabili e in condizioni molto incerte. In seguito soffrono e si lamentano. Ma di chi è la colpa? Non hanno puntato molto in alto, si sono accontentati di cose da niente, senza sapere che quelle cose sarebbero state formate da materiali molto ordinari. Questo perché, secondo la legge di affinità, con un ideale ordinario si attirano necessariamente gli elementi più opachi e meno resistenti. D'ora in avanti dovranno dunque andare molto in alto, sempre più in alto nel cielo, nella luce, nell'immensità, nella profondità del loro essere, e lì cercare gli elementi più puri che formeranno la materia del loro essere fisico e del loro essere psichico. Il più delle volte le persone pensano che il proprio ideale si sia già realizzato solo perché possono esercitare le attività che preferiscono e che hanno scelto. Ma allora perché molti confessano di sentire un vuoto dentro, come se mancasse loro qualcosa? Non è logico, visto che hanno ottenuto tutto ciò che desideravano. In realtà, finché non avranno un alto ideale, a loro mancherà sempre qualcosa, poiché solo l'alto ideale può riempire tutti i vuoti nell'uomo. Esso penetra e si insinua ovunque e dà la pienezza. Non dico che non dobbiate cercare di esercitare un'attività o una professione che amate. Anzi, siete ciò che volete, medico, avvocato, chimico, musicista, ma sappiate che non sarà quello ad appagarvi. Si deve avere una professione perché nella vita ciò è necessario. Tutti i vostri mestieri sono meravigliosi, ma fermarvi lì e voler trovare in essi la felicità e la realizzazione di tutto il vostro essere è impossibile. Non è lì che Dio le ha collocate. In quei lavori Egli ha messo certe potenzialità, ma non potenzialità assolute per l'anima e per lo spirito. Per giungere alla pienezza è necessario qualcosa di più. Quindi abbiate pure il necessario nella vita, a patto che il vostro ideale non sia quello. Il vostro ideale deve essere talmente elevato da non poterlo neppure raggiungere. A quel punto siete nel vero. Sapete che anche tra migliaia di anni non potrete realizzare quell'ideale. E tuttavia lo amate, lo immaginate, siete legati a lui, gli parlate, perché è lui che vi tiene in piedi e vi impedisce di cadere. È lui che vi porta la gioia del cielo. È lui che trasforma tutto ciò che è male e un giorno farà di voi una divinità. Il più grande segreto magico consiste nel sapere in anticipo che non realizzerete mai il vostro alto ideale, ma che, pensando a lui e amandolo, già lo state realizzando in un altro modo, poiché diventate sempre più chiari, luminosi e puri. Il vostro ideale rimane irrealizzabile, ma tanto vale non realizzarlo, poiché ogni giorno voi beneficiate già delle sue ricchezze. Sotto quale forma? Sotto svariate forme. Forse vi sembrerà assurdo, ma è proprio con questo atteggiamento, apparentemente assurdo, che potrete fare molto. Tutti coloro che non l'hanno capito e hanno accettato la filosofia materialista della massa non troveranno mai l'essenziale. Alcuni diranno: sì, ma io mi conosco, sono piccolo, debole, ignorante. Quale altro ideale posso avere? Ed ecco come ci si arrende. Non si è capito nulla. Anche la religione ha voluto inculcare nella mente degli umani l'idea di essere solo dei miserabili che vivono nel peccato, che non c'è niente da fare, che bisogna accettare la situazione, rimanere infelici e criminali, poiché l'uomo non è altro che terra, polvere, e che alla polvere ritornerà. Ma no, è falso. Perché mai ci si è fermati a un solo aspetto dell'uomo, al suo aspetto fisico e materiale? L'uomo non è soltanto un corpo gracile e mortale, ha anche un'anima e uno spirito che vengono direttamente da Dio e che Dio stesso ha formato. Ma ciò non è stato spiegato agli esseri umani. Li si è lasciati nella loro debolezza e li si è suggestionati dicendo: siete dei peccatori e tali rimarrete. I poveretti hanno dovuto dire solo Amen. Nell'essere umano è stata annientata la fede nella sua natura sublime. Egli non sa più di possedere, sepolta dentro di sé, una scintilla divina che egli deve impegnarsi a far scaturire. Non sa più di essere figlio di Dio, figlia di Dio. Cercate di accettare una volta per tutte questa filosofia. Essa vi insegna che voi siete gli eredi del vostro Padre Celeste e che un giorno diverrete come Lui, che disporrete di tutto il suo sapere, di tutto il suo amore, di tutto il suo splendore e di tutta la sua potenza. Ecco come vi avvicinerete all'alto ideale, modellandovi secondo il Signore e non secondo la debolezza, la malattia e la morte. L'alto ideale è un essere che abita nelle regioni celesti e che da lassù vi sorride, vi protegge, vi consola e vi invia tutto ciò di cui avete bisogno. Cercate di capirmi oggi, altrimenti rimarrete ancora a lungo con le vostre preoccupazioni, le vostre tristezze e il vostro scoraggiamento. Allora analizzatevi, guardate a che punto siete, in che cosa sperate, cosa desiderate, come ipotizzate le cose e cominciate a fare un lavoro di rigenerazione interiore, decidendo di formare in voi stessi questo alto ideale e di mantenerlo qualunque cosa accade. La realtà non è un granché, d'accordo? Avete un corpo fisico debole, malato, ma ciò non è grave. Non è che l'apparenza delle cose. Avete perso il lavoro, non avete denaro, avete l'impressione che nessuno vi ami, ma anche in questo caso si tratta solo di un'apparenza. Se continuerete a nutrire il vostro ideale in voi stessi, esso vi libererà dai vostri tormenti. Un giorno vi sentirete un figlio di Dio e disporrete di ricchezze straordinarie. Da dove arriverà tutto ciò? Dall'alto. Voi però non cercate niente in alto, cercate sempre in basso. In basso non c'è nulla di solido, tutto si sgretola. Non abbiate dunque una fiducia assoluta in ciò che si trova in basso. Ora è necessario decidersi a operare un cambiamento, una trasformazione radicale. Ed è proprio per questo che venite e partecipate alle nostre riunioni e ai nostri congressi. Allora fatene tesoro, approfittate del silenzio, della pace e della purezza di questa atmosfera e, soprattutto, approfittate delle conferenze. Ma dopo una conferenza voi cominciate a chiacchierare di tutt'altro, come se le mie parole fossero inutili e prive di interesse, mentre invece per tutto il giorno dovreste soffermarvi su quelle idee. Sì, per tutto il giorno, mentre lavorate, mentre preparate il cibo, mentre vi vestite e vi lavate, dovreste aggrapparvi a queste idee e dire a voi stessi: è la salvezza. Ma voi non agite così. E io trovo che non abbiate un metodo di lavoro efficace e che non sappiate lavorare in profondità. È sempre l'istinto di distrazione ad avere la meglio. Anziché prendere sul serio il lavoro spirituale al fine di trasformarvi e diventare quegli esseri nuovi di cui il mondo intero ha bisogno, perdete il vostro tempo. Sapete soltanto perdere il vostro tempo. Venite qui per fare uno stage, per fare un lavoro su voi stessi, come non ne avete mai fatto. Decidetevi allora. Non seguite l'esempio di tutte le persone che non prendono mai in considerazione il fatto che hanno un'anima e uno spirito e che esiste un altro mondo al quale ci si deve conformare. Esse concentrano tutti i propri sforzi per soddisfare il corpo fisico, per ottenere successo sulla terra, nella società. Ah sì, per tutto ciò, a queste persone non manca nulla. Ma nella loro vita psichica niente funziona. Non seguite questa mentalità, prendete la filosofia divina che vi porto. Abbiate un altro ideale senza preoccuparvi della vostra miseria e delle vostre debolezze. Nutrite in voi l'idea di essere una divinità in potenza e lavorando, imparando, pregando e vivendo in modo ragionevole, un giorno supererete tutti coloro che hanno messo radici in forme apparentemente idonee, poiché si tratta di forme vecchie e caduche che impediscono loro di evolvere, che li tengono incollati lì dove sono, ed essi non avanzano più. Per esempio, guardate cosa fanno molte donne. Quando sono giovani curano il loro aspetto, si profumano, si truccano, imparano a disegnare, a danzare, a suonare il pianoforte, e fanno tutto ciò che occorre per sedurre un uomo, ma solo fino al matrimonio. Una volta sposate, mio Dio, perché continuare? Quando si è sposate, accasate, è sufficiente. Ecco perché cominciano a ingrassare, ad appesantirsi, e abbandonano tutto quello che rappresentava il loro fascino, la loro finezza, la loro poesia. Avrebbero dovuto conservarle, e invece no. Non si pensa in questo modo e ci si ferma. Non ci si deve fermare, anche se avete 99 anni, non dovete fermarvi, perché proprio a quel punto ci sono le condizioni migliori per cominciare. Fino ad allora non si era fatto nulla, né imparato granché, ma quell'età finalmente è il momento. Ecco come la penso. E perché dovrei essere l'unico? Voglio essere circondato da amici che la pensano come me. Direte che mi pesa la solitudine? No, io amo la mia solitudine, perché non sono solo. Se poteste vedere quanti esseri sono qui con me, intorno a me, se foste chiaroveggenti, sareste estremamente sorpresi da ciò che scoprireste. È davvero nel mio interesse che diventiate chiaroveggenti. D'altronde, se seguite certe regole, lo diventerete. È stato scritto dall'intelligenza cosmica. L'intelligenza cosmica ha previsto tutto, anche progetti di cui non avete idea. Se avanzate secondo le regole divine, ovviamente però, se adottate la filosofia ordinaria e materialista, se pensate solo a quel che è vicino, facile e tangibile, non vedrete mai ciò che è molto sottile e vivrete una vita qualunque, una vita mediocre e limitata. Cercate di capirmi. Scegliete l'ideale più elevato, amatelo con tutte le vostre forze e pensate ad alimentarlo ogni giorno, poiché solo la potenza del più alto ideale può salvarvi. Vi darò un'immagine. Quando un sommozzatore scende in mare in cerca di perle o tesori, tramite alcuni cavi e tubi rimane collegato a un'imbarcazione a bordo della quale ci sono uomini incaricati di sorvegliarlo. E se egli è in pericolo, manda un segnale e viene fatto risalire, oppure gli si manda ossigeno. Per la maggior parte le persone sono come sommozzatori dispersi in mare, ma non hanno nessuno che venga loro in aiuto, perché non sono collegati a un alto ideale. Sono soli, abbandonati e sul punto di colare a picco. Invece, coloro che hanno un ideale, un alto ideale, possono liberamente immergersi, uscire, immergersi di nuovo, respirare. Non rischiano niente perché il loro ideale li sostiene e li munisce di particelle ancora sconosciute. Sono figli di Dio che respirano un'atmosfera più pura. Si possono trovare ancora altre similitudini. L'alto ideale è anche simile a un trasformatore che modifica la tensione delle correnti. A volte capita ad alcuni aerei di passare per certi luoghi pericolosi, attraversati da correnti e vortici che l'equipaggio non ha potuto rilevare in anticipo, e quegli aerei precipitano senza che si riesca a conoscerne la ragione. Allo stesso modo, l'atmosfera fluidica nella quale siamo immersi è attraversata da vortici di una potenza inaudita che bruscamente provocano in certe persone incidenti fisici o psichici che non riescono a spiegare. Molto semplicemente quelle persone sono cadute in buchi atmosferici e sono state stroncate da correnti che non hanno potuto sopportare. In quell'oceano psichico nella quale tutti noi siamo immersi, ci può proteggere solo l'alto ideale, come un trasformatore che riduce l'intensità di una corrente. Capitolo 2. Qualunque cosa vi dica, sento che non potrò mai esprimere tutte le meraviglie che l'alto ideale è in grado di realizzare in noi stessi. Sì, perché esso è come uno scultore che ci modella e ci plasma, ed è questo il grado superiore dell'arte, riuscire a scolpire se stessi, a modellare se stessi, a scrivere il proprio libro. Io amo gli artisti. L'arte è una porta aperta sul cielo, un cammino verso la divinità. Ma, nonostante ciò, trovo che esistono ancora altri gradi superiori dell'arte. Gli artisti creano la bellezza, ma essa rimane al di fuori di loro, poiché non è sulla propria materia che essi lavorano. Essendo esterne a loro, le opere che quegli artisti hanno creato un giorno scompariranno, dovranno ricominciare a imparare e a esercitarsi come se non avessero mai fatto niente. Invece, un vero pittore, un vero scultore, un vero poeta lavora prima su se stesso. Così non si separerà mai da tutti i suoi quadri, da tutte le sue statue, da tutti i suoi libri. Li porterà con sé dall'altra parte e li riporterà qui quando tornerà in una prossima vita. È questa la vera evoluzione. Non nego che gli artisti abbiano lasciato dei capolavori immortali che continuano a ispirare l'umanità e la fanno evolvere. Ma secondo la scienza iniziatica, secondo l'intelligenza cosmica, presso la quale ogni giorno mi istruisco, non ci si deve fermare a questo, poiché esistono ancora gradi superiori dell'arte. Io ammiro tutte le opere che gli artisti di ogni tempo hanno creato, ma il vero ideale consiste nel realizzare tutti quegli splendori in se stessi, nell'essere una sinfonia, un tempio, un poema. Direte, ma nessuno potrà beneficiare di quei capolavori. Vi sbagliate, al contrario, tutti ne trarranno profitto continuamente. I veri istruttori dell'umanità, i quali creavano se stessi, scolpivano se stessi e scrivevano se stessi, scuotevano la terra intera già solo con la propria presenza, perché attraverso di loro si vedevano e si udivano tutti i colori, tutte le forme, tutti i poemi e tutte le melodie del mondo. Un essere che crea se stesso e scrive il proprio libro fa molto di più per l'umanità di quanto facciano tutte le biblioteche, tutti i musei e tutti i capolavori dell'arte, poiché quelli sono morti, mentre invece lui è vivo. Volete diventare più saggi, più radiosi, più puri, più forti? Dovete dedicare del tempo a desiderare e a visualizzare queste qualità. Immaginate di essere circondati di luce e di emanare amore per il mondo intero. A poco le immagini che di queste qualità andate formando diventano vive, agiscono su di voi e vi trasformano, poiché lavorano per attirare dall'universo gli elementi idonei a infondere in voi quelle stesse qualità. Certo, sono necessari tempo, molto tempo e molto lavoro prima di giungere a questo risultato. Ma quando il risultato arriva, non potete più dubitare. Sentite al di sopra di voi un'entità viva che vi protegge, vi istruisce, vi purifica, vi illumina e che, in casi difficili, vi apporta gli elementi di cui avete bisogno. Occorre prima di tutto formare tale perfezione, almeno nel mondo mentale. In seguito, essa scenderà per concretizzarsi nella materia. In realtà, tutto ciò che vi sto dicendo non è nuovo. Gesù stesso ci ha insegnato l'importanza di avere un alto ideale quando ha detto ai suoi discepoli: «Siate perfetti, come perfetto è il vostro Padre Celeste». Ha pronunciato questa frase senza spiegare niente, ma io, molto tempo fa, gli ho chiesto delle spiegazioni. Gli ho detto: «Ma Signore, pretendi troppo da noi. Com'è possibile che tu non conosca un pochino meglio la natura umana? Gli esseri umani sono deboli, limitati. Come mai hai dato loro simili prescrizioni? Stai chiedendo loro di sollevare il mondo. Non hanno forze a sufficienza», al che mi ha risposto: «Sì, hai ragione, però tu guardi soltanto le apparenze. In apparenza è vero, l'uomo è debole, ma io ho visto tutto ciò che di eterno e onnipotente egli possiede in lui, ovvero il suo spirito che è venuto da Dio, che non muore, che è indistruttibile, che è in grado di dargli tutta la potenza del cielo. Ecco perché ho insegnato agli uomini l'alto ideale». Questa rivelazione mi ha sconvolto e ho capito che, a chi glielo chiede, ora Gesù può spiegare tutto ciò che non aveva spiegato ai suoi discepoli. Oggi, senza dar loro spiegazioni psicologiche, scientifiche e filosofiche. Si ripete continuamente ai fedeli questa citazione: siate perfetti, come perfetto il vostro Padre Celeste. Ma come fare per essere perfetti? Noi possiamo essere perfetti come il nostro Padre Celeste solo se prendiamo Lui stesso come modello, come il centro della nostra vita, introducendolo in noi come il lievito che fa aumentare l'impasto. Finché ci si aggrappa a tutto ciò che è vecchio e tarlato, non si può sperare di trovare l'equilibrio e la solidità. Non ci si serve di una pagliuzza per fare un bastone. Non si costruisce la propria casa col ghiaccio o con la cera. La vera scienza consiste nel formare in se stessi, nelle profondità del proprio essere, quel corpo che gli iniziati chiamano il corpo di gloria, il corpo dell'immortalità, il corpo di luce, il corpo del Cristo, che è formato da una materia incorruttibile e inalterabile. Per formarlo è necessario possedere un grande sapere, accettare una grande disciplina di vita e soprattutto mantenere il legame con il cielo. Finché non si realizzano questi presupposti, è impossibile ottenere grandi cose. Cercate di scegliere e di formare in voi il più alto ideale, il più elevato, il più sublime, l'ideale del Cristo. Come ha fatto Gesù a diventare il Cristo? Rivolgetegli questa domanda e lui vi risponderà: se ho lasciato una traccia sulla terra, una traccia che niente potrà mai cancellare, è perché ho realizzato il corpo di gloria. Ho amato il Signore, l'ho preso come modello, e una moltitudine di esseri e di forze mi è venuta in aiuto. Io ho soltanto pensato e amato, ma non ero solo. Ho chiamato tutte le creature della gerarchia celeste. E mentre io mi occupavo solo di contemplare e amare il Signore e di parlare con Lui, esse sono venute a sostituire le particelle del mio corpo con altre particelle luminose divine. Sono venute a santificare ogni cosa in me. Il mio ideale era quello di assomigliare al mio Padre Celeste e mi sono identificato in Lui. Ora fate come me. Ecco cosa mi ha detto Gesù. E se anche voi amate questo alto ideale, esso vi invierà una gerarchia di angeli che si occuperanno di purificarvi, di trasformarvi, e non rimarrà quasi più traccia degli elementi oscuri e malaticci che l'eredità aveva accumulato in voi da millenni. Per diventare come il suo Padre Celeste, anche Gesù ha dovuto nutrire un alto ideale. Non è stato Lui a sostituire ogni cellula e ogni particella del suo corpo, perché nessun uomo può farlo. Si tratta del lavoro di altre entità che sanno rimediare alla struttura della materia, e noi dobbiamo soltanto invitarle. Invitandole, svolgiamo la metà del lavoro ed esse eseguono l'altra metà. Che cosa fa il coltivatore? Semina. È la metà del lavoro. In seguito, la pioggia, il sole e innumerevoli entità che vivono nell'acqua, nell'aria e nella terra si mettono a lavorare sui semi, ed è l'altra metà del lavoro. Ma il coltivatore non deve occuparsene. Non è compito suo. Il suo compito è seminare. Quando il padre ha deposto un germe nel grembo della madre, credete forse che in seguito sia lei a occuparsi di adattare gli atomi e le molecole perché nasca un bimbo così bello e sano? No, sono altri che se ne incaricano. Sono migliaia e migliaia di entità. Allo stesso modo, un iniziato in terra dei semi mette in moto certi processi, li orienta e in seguito l'intera natura e tutte le potenze del cosmo si incaricano di fare il resto. In tutte le vostre attività, l'essenziale è la motivazione che vi fa agire, l'obiettivo che volete raggiungere. Se quelle attività vi attirano la stima degli altri o vi portano denaro, ciò non deve avere alcuna importanza. Per quale ragione credete che io lavori? Per arricchirmi? per essere celebre? No, e fortunatamente per me, altrimenti sarei molto deluso. Se non sono mai deluso e non mi scoraggio, è perché conosco un segreto. Il segreto è lavorare per un'idea divina, per un alto ideale. Ovviamente, se chiedete agli esseri umani di lavorare per un'idea divina, non avrete molto successo. Un'idea. Ma che cos'è un'idea? Che idiozia. Non abbiamo tempo da perdere per delle idee. In passato ci sono stati dei poveretti che vivevano per delle idee, delle illusioni. E si è visto che fine hanno fatto. Noi non vogliamo somigliare a loro. Tutti vogliono avere delle occupazioni sostanziali. Ma dietro di esse non c'è alcuna idea divina, solo il denaro, il ventre e il sesso. Certo, hanno successo, ma un giorno vedranno che cosa hanno ottenuto. Quando arriveranno dall'altra parte, si vedranno presentare il loro grande successo e si invergogneranno. Ecco, allora io continuerò a dirvi le stesse cose. Dovete venire qui per un'idea divina, l'idea della fratellanza bianca universale. Del regno di Dio sulla terra, affinché questa idea si instauri in tutti i cuori e in tutte le anime. È vero, così non diventerete più potenti, più ricchi o più celebri, ma avrete qualcosa che si chiama entusiasmo, che si chiama amore, che si chiama luce. Ogni qualvolta venite qui per pregare, meditare e cantare, si accumulano dei tesori, e io, dopo ogni riunione, torno a casa felice, ringraziando il cielo. Mi dico, un altro giorno, Signore, che è stato scritto nel libro della vita, ancora un altro giorno che si avvicina a te, poiché eravamo qui per il tuo nome e per la tua gloria, per alimentare il fuoco e la luce nel cuore e nell'anima di tutti gli esseri umani. E non dobbiamo mai pensare di essere soli. Quante volte vi ho detto che con noi abbiamo migliaia e migliaia di esseri invisibili che partecipano al nostro lavoro. Questo lavoro per un'idea divina, per un alto ideale, è l'unico vero nutrimento. Nessun'altra attività può pagarci. Qualunque altra cosa facciate, forse per un momento vi crederete felici, ma un momento dopo sentirete che vi manca qualcosa. Voi troverete veramente la pienezza solo nel lavoro per questo alto ideale, diffondere ovunque l'amore e la luce. Sì, un'idea, lavorare per un'idea. Meditate su questo. Un'idea è una creatura vivente che viene da molto in alto, dal mondo superiore del pensiero, e questa creatura fa un lavoro in voi stessi. Finché la mantenete, finché la nutrite, quell'idea vi dà forma. Vi modella al punto che un giorno riuscirete a riflettere quel mondo delle idee che è il mondo degli archetipi, il mondo divino. Ecco l'utilità di lavorare per un'idea divina. Quell'idea trae da se stessa tutte le possibilità di modellarvi, di migliorarvi, e un giorno diventerete cittadini di quel mondo in cui vivono delle creature chiamate idee. Ecco perché occorre lavorare per un'idea. Per avere un legame con il mondo superiore. Quando non ci sono più idee che lavorano su di voi, come api per portarvi le loro benedizioni, viene a mancarvi tutto ciò che esiste di meglio. Finché considerate le idee come astrazioni inefficaci e inoperanti, esse non vi serviranno a niente. Ecco perché occorre prima comprendere che cos'è un'idea e come lavorare per un'idea. Un'idea è veramente un essere vivo e di grande intelligenza, di grande bellezza e dotato di proprietà ben definite. Nel momento in cui lavorate per un'idea, essa agisce già su di voi e vi dà tutto ciò che possiede. Ecco il potere magico delle idee. Quindi, se avete un'idea, anche una sola, nonostante tutte le vostre imperfezioni, le vostre debolezze e la vostra ignoranza, quella idea che abita il mondo della luce vi mette in comunicazione con i suoi amici, vi fa conoscere altre creature, altre regioni, ed è così che, qualche tempo dopo, quell'unica idea vi avrà portato tutto il cielo. Ecco una delle verità essenziali della scienza iniziatica. Un'idea, che in sé sembra limitata, può portarvi altre ricchezze che lei stessa non possiede. Sì, perché vi lega a molte altre idee che sono in armonia con lei. A poco, tutte queste altre idee fanno la vostra conoscenza. E dato che ciascuna possiede un terreno qui, una dimora là, simbolicamente parlando, tutte le ricchezze vi vengono incontro, soltanto in virtù di un'idea. Perché in alto tutto è collegato, non c'è separazione, e quando viene smossa una sola idea, vengono smosse tutte le altre. Dato che siete in buoni rapporti con un'idea, dato che l'amate, la nutrite e volete attirarla, essa vi mette in comunicazione con tutte le altre e queste vi inviano ciò che possiedono. Fra l'inizio e la fine di questa frase c'è un immenso spazio da esplorare. Quel e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. È possibile solo grazie a un'affinità speciale, magica, magnetica, tra un'idea sublime, quella del regno di Dio, e tutte le altre idee che le somigliano, ma anche perché un'idea ha sempre dei rappresentanti qui sulla terra, i quali, nel momento in cui decidete di lavorare per lei, ne sono informati e vengono a mettersi al vostro servizio. Ecco perché, avendo un alto ideale, la realizzazione del regno di Dio sulla terra, otterrete tutto ciò che desiderate e assaporerete la pienezza. L'alto ideale di Omram Michael Ivanov, edizioni Prosveta.